Daniele Petruccioli, buongiorno.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
E benvenuto, bentornato anzi, nel nostro podcast Il Posto delle Parole per farci incontrare una storia, anzi, per farci perdere in una storia. Forse il verbo è più corretto, partendo anche dal titolo di questo romanzo pubblicato recentemente da Adelphi. Qui il sentiero si perde. Peschemarti. Spero di pronunciare bene il nome di questo collettivo, no? Di collettivo di scrittura potremmo chiamarlo. Daniele Petruccioli ha tradotto questo romanzo e adesso andiamo subito insieme con il nostro ospite a respirare l'aria di questa storia. Ma da che cosa cominciamo? Cominciamo proprio dall'immagine di copertina. Che cosa le racconta Daniele Petruccioli questa immagine?
L'immagine di copertina, intanto grazie di avermi voluto ancora con voi, è sempre un piacere. L'immagine di copertina mi sembra scelta molto bene proprio in questo allontanarsi un po', se è lecito, di fronte a un romanzo degli anni 50 di due rifugiati, quasi rifugiati o comunque figli di emigrati slavi in Francia, se è lecito, dicevo. Citare Benjamin col suo angelo della storia che guarda all'indietro, sembra guardare all'indietro ai grandi boschi diciamo dell'entroterra russo, per noi che siamo più a occidente, e andare verso il deserto, la steppa, la tundra e quello che c'è tra la Cina e la Mongolia sotto la Siberia, che è dove il romanzo, che è un romanzo corposo perché sono più di 400 pagine, si dipana e si svolge. Sul nome degli autori, appunto, sono avvolti dal mistero perché io dico Pesquet-Marty perché sono francesi di nascita entrambi, e entrambi scrivono in francese. Il romanzo è stato tradotto dal francese, però è vero che hanno origini molto diverse. Soprattutto Antoinette Pesquet era figlia di un pittore polacco che studiò con Pissarro in Francia da giovane, e di una misteriosissima nobildonna mongola di cui si sa soltanto che era nata in una città al confine tra la Russia e la Mongolia, un po' a sud del lago Baikal, quindi lo possiamo pronunciare come vogliamo.
Stavamo ascoltando le parole di Daniele Petruccioli in merito all'immagine di copertina del pittore Ivanovic Quincy, sempre che si pronunci bene, e mi chiedevo, ma lei poco fa citava i rapporti, anche le relazioni artistiche, chissà se in queste relazioni artistiche si sono anche incontrati con questo pittore, autore peraltro dell'immagine della copertina di questo romanzo. Ma adesso cominciamo il nostro andare, perché questo romanzo, diceva poco fa lei, è un romanzo corposo, certo, quasi 450 pagine, ma nell'avventura di pagina dopo pagina questa numerazione delle pagine è abbastanza relativa dal mio piccolo punto di vista. E adesso inoltriamoci in questa avventura. Ecco, io ho detto più volte la parola avventura. Forse noi siamo abituati ai romanzi di avventura, forse collocati in un cassetto per giovani lettori o che altro, ma qui si parla veramente di avventura, perché è un mondo di invenzione, un mondo veramente molto particolare. E se non è avventura questo, Daniele Petruccioli, che cos'è?
È decisamente avventura, ed è un'avventura doppia per l'appunto. Il romanzo è corposo, non l'ho detto per spaventare nessuno, ma perché ha l'ambizione di essere un romanzo dalle molte facce, e che lo stesso protagonista si tramuta in personaggi forse diversi. Alla fine c'è una postilla nel libro dove gli autori, marito e moglie, che scrivevano appunto a quattro mani, dicono che non hanno voluto che si capisse se i protagonisti delle tre grandi parti del libro, che si svolgono in posti e in modi diversi, ma con un filo conduttore molto forte, fosse la stessa persona.
E infatti si chiude il libro con questa domanda: chi è quest'uomo? Il titolo dell'ultimo capitolo, quindi c'è questa rivelazione, ammesso che.
Sì, esatto. Beh, perché naturalmente il romanzo comincia, diciamolo subito, comincia da un grande ballo nella neve, diciamo dalle parti della Crimea, non lontano, in quella che oggi è l'Ucraina, e dove in maschera, tra l'altro, quindi con tutti i crismi dell'immaginario ottocentesco, puramente russo, vorrei dire, non so, è inutile pensare a certi grandi balli organizzati dal conte padre di Nicolai in Guerra e Pace, naturalmente, ma questa festa si interrompe all'improvviso perché arriva la notizia della morte di Alessandro I. Alessandro I è lo zar che sconfisse Napoleone, ma è anche lo zar considerato rivoluzionario, amico del popolo, non solo dal punto di vista, diciamo così, del Batiushka, del piccolo padre, come tutti gli zar si sono sempre posti, ma sappiamo che Alessandro I a un certo punto aveva addirittura firmato una costituzione che poi venne smentita e che morì in maniera molto misteriosa e in circostanze assolutamente oscure all'improvviso, anche lui in Crimea, tanto che lo stesso Tolstoi ipotizzerà e ne scriverà che Alessandro non fosse affatto morto, ma fosse scappato per diventare un grande mistico, per la precisione il grande mistico Fyodor Kuzmich, che fu una figura importantissima, che si dice, la leggenda dice addirittura che arrivò, sorse una decina d'anni dopo la morte di Alessandro, quando era già zar Nicola I, e che era uno zar, lo sappiamo benissimo, era lo zar invece dell'esecuzione dei decabristi e della soffocamento nel sangue di questa rivolta, e pare che invece dopo un incontro proprio con Fyodor Kuzmich fosse uscito da Lisba con le lacrime agli occhi, secondo alcune testimonianze. Bene, noi seguiremo proprio un personaggio che potrebbe, ma potrebbe anche non essere, Alessandro I, che fugge dalla sua stessa persona nel senso shakespeariano del termine, perché subito dopo questo ballo, e quindi personaggio, subito dopo questo ballo noi incontriamo un monaco che si arrampica verso un monastero ortodosso, ma ancora del tutto russo, arroccato in cima a una rocca, e che però non si sentirà bastargli questo percorso religioso, e da lì in poi ci sono dei viaggi, appunto non si sa se della stessa persona perché cambiano le parti, ma troviamo prima un viaggiatore, un mercante che diventa schiavo a Samarcanda e ha una serie di amori e di fughe pazzesche, rocambolesche, e anche molto colorate. Samarcanda è la blu, l'azzurra anche lei, no? E dall'altra parte ci sono i grandi boschi, ci sono, è violentissima, ci sono i lupi, ci sono le torture dei turcomanni che appunto rapivano i mercanti occidentali per farne schiavi, e poi ci sarà forse lo stesso, forse no, forse un altro personaggio, non lo sapremo mai, appunto proprio dichiarata questa cosa, che incontra un maestro, un lama, un maestro del buddismo tantrico, quindi del buddismo magico, che lo porterà sempre più a est, verso la Cina, superando una serie di lamasserie fino al nulla più assoluto, per affrontare una serie di demoni, e sempre però questi personaggi sono accompagnati da un oggi diremmo una ragazza morta, in uno spirito, un angelo. Noi sappiamo che questo spirito, quest'angelo, è la figlia morta di consunzione, una delle figlie di Alessandro I, e che in qualche modo accompagna in questo viaggio, spesso tutt'altro che spirituale, come uno spirito guida, un angelo custode, quest'uomo. Bisogna forse contestualizzare un attimo una cosa del genere. L'unico precedente è Michele Strogoff, naturalmente, ma non arriva a tanto. Bisogna ricordarci che questo è un romanzo che è uscito nel 1955.
Nell'indifferenza, tra l'altro.
Abbastanza nell'indifferenza, anche se lo pubblicò Gallimard, mentre gli altri scritti a quattro mani invece erano pubblicati sempre. Insomma, li pubblicò De Noël, che comunque non è una casa editrice proprio microscopica, ma insomma Gallimard è Gallimard. Però sì, venne abbastanza ignorato noi ci dobbiamo ricordare che nel 1953 era morto Stalin e nel 1956 c'è il 20° congresso del PICUS. Quindi una storia di questo genere, così profondamente radicata in tutto quello che Stalin aveva cercato di tirare dal suolo come immaginario, da due francesi sì, ma che nascono come cultura e come storia nella Russia pre-rivoluzionaria, è chiaramente il tentativo di salvare un immaginario. Ed è questo, secondo me, la cosa più interessante di tutto il libro. Non soltanto l'avventura, le citazioni coltissime che ci sono, per fortuna l'ho tradotto per adulti perché c'erano una serie di riferimenti che esistono, penso soprattutto naturalmente a tutta la parte diciamo buddista, ma in maniera molto ampia, da Gombrich a Marte il traduttore, il re del mondo naturalmente, per dirne solo tre, che io potevo saccheggiare perché Adelphi l'ha tradotti negli anni, nei decenni precedenti a questo, e quindi me li ritrovavo già in casa editrice. Ma è anche questo riesumare qualcosa che allora era veramente morto, era stato sepolto in maniera molto violenta. E questo è stato, secondo me, la cosa, una delle particolarità più interessanti, anche più divertenti del libro, andare a immergersi, a tuffarsi in un immaginario che anche oggi non c'è più, che forse stiamo recuperando per certi versi, e quindi andare a cercare quella lingua lì così ubertosa, così ricca, così varia di aggettivi, come posso dire, di situazioni che si ripetono, ci sono quasi una sequela di, vorrei dire exempla, ma in realtà sono avventure assolutamente sessualmente esplicite, quindi però sono poste come così, ecco, episodi che si ripetono di vari amori di uno dei protagonisti, un amore quasi sadomasochista, l'amore omosessuale, l'amore invece all'interno di una famiglia molto religiosa che lo accoglie, e tutte queste tappe non sono mai abbastanza, nessuna è tutto, perché in realtà qui stiamo dipingendo una cultura che secondo me questi due volevano veramente rimettere in francese, che è la lingua non solo della diplomazia, ma è anche la lingua della grande letteratura, lo è sempre stata, almeno fino all'ultimo ventennio del secolo scorso. Secondo me c'era un desiderio di salvare un certo modo di parlare, un certo modo di pensare, una serie di immagini, e io come traduttore mi sono sentito abbastanza un tombarolo da questo punto di vista, andare a riprendere dei reperti molto preziosi ma coperti di polvere.
È bella l'immagine del tombarolo che va alla scoperta di queste cose per il lavoro di traduzione. Lei come ha scoperto Pesquet Martí?
La scoperta non è mia, credo che la si debba, sono quasi sicuro che la si debba a Ottavio Fatica, che oltre a essere uno dei più grandi traduttori italiani collabora da lustri con Adelphi, ma è stata Adelphi a propormi di tradurlo direttamente. Questo è un libro così pieno di tematica adelfiane che mi sembrava impossibile che non fosse stato pubblicato prima da loro. In realtà una ragione c'è, appunto, è vero che il libro è stato completamente dimenticato, andato assolutamente fuori catalogo anche in Francia, e Gallimard non l'ha mai ripreso, evidentemente non ha avuto il successo che si sperava, e che faceva pensare invece un altro romanzo di Antoinette Pesquet, Antoinette Pesquet, che aveva invece scritto da sola La scatola d'osso, che ebbe un grandissimo successo all'interno invece del decennio, del quindicennio del Nouveau Roman, molto amato da Cocteau, e quindi forse però anche molto diverso, molto più algido, appunto, molto più Nouveau Roman. Forse Gallimard pensava di sfruttare quel nome sbagliando, perché questo è un libro completamente opposto all'altro, e questo lo dirà anche l'editore che ha riesumato, che ha ritrovato e che ha ripubblicato i libri a quattro mani di Pesquet e Marty, che è Jean-Pierre Sicre, del fondatore delle edizioni Phoebus, che li ha ripubblicati, se non sbaglio, tra gli anni 0 e la metà degli anni 10, quindi non è strano tutto sommato che siano arrivati in Adelphi soltanto adesso, perché prima erano veramente sepolti in una necropoli dove era impossibile, bisognava che qualcuno andasse a riaprire, a ritrovare questa cripta. L'ha fatto Sicre, che infatti all'inizio della traduzione italiana, di solito non si fa, ma gli è stato chiesto di tradurre anche la sua prefazione, la prefazione di Sicre, per l'appunto, all'edizione francese del romanzo, che forse, ora che ci penso, in realtà era stato a un certo punto, era riapparso velocemente negli anni 80, ma per un editore che non l'aveva seguito come avrebbe meritato, e questa prefazione è inclusa nel libro, nella traduzione italiana, perché effettivamente di qualcosa si tratta, di qualcosa che andava veramente, mi dispiace continuare con questa metafora tombale, ma non mi viene altro da dire che riesumato. Del resto loro questo facevano. Io credo che negli anni 50 loro volessero riesumare, ritirare fuori qualcosa che affondava le radici negli anni addirittura precedenti, nell'Ottocento profondo, e quindi nell'immaginario della Belle Époque, che corrisponde all'infanzia soprattutto di Antoinette Pesquet, che aveva conosciuto tra l'altro Apollinaire proprio negli anni 10. Era appunto la figlia di un pittore, aveva vissuto quell'atmosfera lì in pieno, e di Marty si sa pochissimo, perché Pierre Marty è morto molto presto, è morto 3-4 anni dopo la prima pubblicazione di questo romanzo, e purtroppo di lui si hanno pochissime notizie, se non che era appassionato di filosofia orientale, aveva una formazione da giurista, direi di più, perché ha vissuto per un'ottantina d'anni, quindi fino alla metà degli anni 80, in un appartamento che lo stesso Sicre descrive quasi come una Wunderkammer, un posto pieno di ricordi, dove si era ritirata in un mondo che ormai non era più il suo.
Lei ha citato poco fa la nota introduttiva, e nella nota introduttiva si apre proprio con una nota, se vogliamo, geografica, ma qui entriamo proprio nel tema dei protagonisti di questo romanzo. Si parla di Far West, e tutti noi abbiamo in mente il Far West americano, ma qui si parla del Far East, ovvero l'est così lontano della Russia. E di certo uno dei protagonisti di questo romanzo sono i luoghi geografici, ma soprattutto forse è la Siberia, perché la Siberia, anche questo è un modo di far entrare nella storia attraverso il luogo geografico, perché questo romanzo, come diceva poco fa lei, si legge su diversi livelli. Anche qui l'introduzione di termini, di luoghi geografici, per certi aspetti a volte anche quasi da considerare un gesto politico.
Sì, questo sicuramente, e tra l'altro anche piuttosto sperduti ancora oggi, devo dire che per fortuna la comunità delle traduttrici e dei traduttori è una comunità generosissima, meravigliosa e pronta ad aiutarsi, e io mi sono avvalso di colleghe strepitose, anzi l'occasione di citare le due che mi hanno più aiutato, Christine Blank, che ha tradotto insieme a Franco Pizzi per sempre per Adelphi 100.000 canti di Milarepa, è stata imprescindibile per tutta la parte, diciamo così, estremo orientale tantrica, ma invece tornando appunto alla sua domanda, la Siberia, Claudia Zonghetti, che insomma mi sembra quasi inutile dire le cose che ha fatto, forse è l'ultimissima, a parte naturalmente sempre per Adelphi la traduzione di Grossman, ma ritradotto Anna Karenina e l'ultima sua fatica sono proprio i fratelli Karamazov di Dostoevskij, è stata fondamentale anche solo per la traslitterazione di una serie di termini. Io avevo il mio vecchio romanzo, essendo un appassionato, avevo il mio vecchio romanzo, chiedo scusa, il mio vecchio dizionario russo-italiano, italiano-russo, che mi ero andato a comprare da ragazzo. Allora si trovava soltanto all'Associazione Italia URSS, che ancora esisteva perché era prima dell'89, si trovava in Piazza della Repubblica a Roma, e se uno voleva un dizionario di russo bisognava andare lì a cercarlo, ma non mi bastava, avevo bisogno dell'expertise, per così dire, di una grande slavista e traduttrice, ed è stata fondamentale anche per dirmi: guarda che quel laghetto lì secondo me non è quello che pensi, ma sta dall'altra parte della catena montuosa, perché la Siberia è veramente un continente, questo Far East, forse almeno per noi naturalmente è ancora più inesplorato rispetto al Far West, che ormai è veramente soltanto un luogo dell'immaginario. Invece la Russia orientale, quella che sta subito a nord della Mongolia e quindi delle grandi steppe, e subito a nord anche lì, o subito a ovest, delle grandi catene montuose appunto dove si è cinesi, invece, dove si è sviluppato non soltanto il tantrismo in parte, ma comunque soprattutto il mondo dei lama, è un mondo che segna un confine anche per il protagonista, perché la Siberia, nonostante i ghiacci, nonostante la tundra, ma la parte sud della Siberia invece è verdissima, è piena di boschi, di valli, di disgeli impetuosi, di lupi quindi, e anche di luoghi dove in quelle lande, oltre che c'erano già quelle che poi diventeranno i gulag in epoca comunista, ma già in epoca zarista c'erano le terribili prigioni per forzati, erano tutte disseminate da quelle parti, ma era anche un luogo dove, sia se eri un cristiano ortodosso che non voleva la riforma che fu fatta dell'ortodossia e quindi si voleva allontanare per creare un, diciamo così, villaggio autonomo, un po' come certe comunità, mi vengono in mente di nuovo americane, mi vengono in mente i mennoniti per esempio, che abbia le sue leggi e che non sia così facilmente raggiungibile dall'autorità centrale, pure un'autorità forte come quella zarista, in Siberia andavi, e allo stesso tempo se eri un ex rivoluzionario, per esempio un decabrista, che era dovuto, magari nobile, ma che era dovuto scappare per non essere magari impiccato, ucciso, fucilato, oppure messo ai lavori forzati, in Siberia andavi, dove magari diventavi maestro di scuola. Oppure ancora, di nuovo, se eri uno zar che non voleva più essere se stesso, forse davvero in Siberia saresti andato. E per questo, il protagonista di questo grande sentiero continuamente passando dalla Siberia alle steppe mongole e dalla Siberia, ritornando in Siberia e poi di nuovo dalle steppe alle grandi catene montuose verso la Cina, dirà: lascio l'acqua, lascio il verde, vado verso l'ocra, verso il deserto, verso il vento, mentre quando torna nella sua patria, perché poi di questo si tratta, ritorna nel verde, ritorna nei lupi, ritorna dagli orsi, dall'acqua, per cui c'è proprio un paesaggio che cambia moltissimo e che segna un confine precipitoso, direi, che viene continuamente attraversato naturalmente dal nostro protagonista, ma sempre con la nostalgia di questi grandi boschi, grandi foreste che sono sì pericolosissime, ma che ancora nutrono il corpo, mentre lui poi cercherà di nutrire il suo spirito abbandonando appunto queste zone.
Mi interessa ritornare su una parola, Daniele Petrucelli, che lei ha detto alcune volte, ovvero la parola confine. E soprattutto con l'idea di questo personaggio che abbandona il verde per raggiungere altri colori, per raggiungere forse il nulla, no? Per poi ritornare, perché questo libro è una trasformazione continua. Mi viene in mente, anche quando lei parlava poco fa, di indicazioni tantriche, no? Quando quando lui, se ricordo bene, è a colloquio con Maluzzi, no? E racconta della sua vita e a un certo punto si sente dire che ha ragione, il Dio verso il quale si ritorna è il nulla. Ora, proprio quando lei diceva di questa rarefazione, no, del paesaggio intorno, quasi una salita, un'ascesi, no, verso una cosa essenziale che è l'anima, è proprio questo ritorno a Dio, ma poi scoprire che questo Dio forse è nulla.
Questo è uno dei punti cardine di questo romanzo. C'è da dire che il romanzo tende quasi spasmodicamente e continuamente, e anche qui penso al momento storico e politico in cui scrivevano Pesca e Martì, a non abbandonare la religione, Dio, ma in realtà questo Dio sfugge da tutte le parti, è senz'altro vero come dice lei, e non è un caso che a parlare del nulla per la prima volta sia questa Malusia, questa zingara completamente indipendente da tutto e da tutti, che ha chiaramente una serie di amanti, che è la passione, l'amore, il perdersi, non la perdizione, perché è una delle tante storie d'amore che il protagonista vive e forse una delle più forti e violente, ma senz'altro fisica, eppure a un certo punto anche lei diventerà una visione nel romanzo, e non è un caso che sia lei a parlare del nulla, e forse proprio per questo lui alla fine la lascerà, perché Marusia è una donna che si vive nelle cavalcate, nelle imboscate, perché loro sono ladri di cavalli, nel far l'amore in maniera violentissima, nella danza, nella caccia e anche nel combattimento. Il nostro protagonista invece, pur trovandosi benissimo e innamorandosi di tutto questo, così come lascerà invece la donna religiosa, l'amore familiare, ecco, perché nessuno di questi amori è più puro degli altri, però quello è un amore di famiglia, è un amore che prevede una famiglia e dei figli, la lascerà perché non è abbastanza nemmeno quello, così lascerà l'amore fisico, l'amore cavalcato, l'amore ferito, l'amore parossistico, perché in realtà lui li vuole tutte e due, e troverà all'inizio nel tantrismo questa unione di, perché il tantrismo è la filosofia della magia, quindi non c'è più differenza tra spirito e corpo, i due mondi interagiscono continuamente, si può evocare qualcosa rendendola fisica e si può far sparire e rendere quindi spirituale qualcosa che invece c'era, anche questo vedremo che non sarà abbastanza, ma non voglio dire la fine del romanzo per quanto si chiuda in una domanda, e quindi loro si rifiutano di usare questa parola del il nulla, però secondo me questo nulla legge continuamente, lei ha letto molto bene, forse l'unico in un libro che dice così tante cose, forse l'unico non detto del libro, che questo Dio così, o anche questi dei a volte così freneticamente, forse innatamente, angosciosamente, col sudore, con le lacrime, con fughe all'alba, inseguiti, in realtà finiscono per non arrivare mai. L'unico che arriva appunto è questo spirito di ragazza, che però non è certo una divinità, è anche questo un ricordo, una memoria, forse la più bella, ma pur sempre una memoria di qualcosa di perduto.
E lo lasciamo scoprire tutto il resto ai nostri ascoltatori, prossimi lettori di questo romanzo, anche molto, come abbiamo ascoltato dalle parole di Daniele Petruccioni, molto spirituale, tant'è vero che nel corso della lettura poi quando si legge un libro a volte arrivano delle incursioni di pensiero che ti chiedi ma che cosa c'entra, ma perché, ma è sempre molto bello che quando succede questo. E beh, devo dire che questo libro mi ha riportato a volte proprio ad un altro libro di tutt'altra pasta, Racconti di un pellegrino russo, no? Questo uomo che per vocazione era pellegrino senza dimora, anche qui si è senza dimora, ma è tutt'altra storia, un libro che ha una a una scrittura anche molto filmica. Pesquet Martí, qui il sentiero si perde, il libro pubblicato da Adelphi e tradotto da Daniele Petruccioli, al quale prima di salutarci vorrei chiedere qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni.
Allora, in questi giorni sto leggendo un libro mondo, ce l'ho proprio qui accanto, è edito da Liberaria e tradotto da Giulia Zavagna, perché è un libro scritto in castigliano, La parte inventata di Rodrigo Fresan. Tra l'altro c'è la prefazione di Vanni Santoni, perché è un libro particolarmente sperimentale. Questo è un libro di 700 pagine peraltro, e ha invece l'ambizione di raccontare, è un po' il contrario del Pesquet Martí, ora che mi ci fa pensare, perché essendo poi appunto un libro degli anni del dopo il 2000, è un libro che ha l'ambizione di raccontare la scrittura di un libro anziché quello che avviene dentro. Naturalmente anche, devo dire, è estremamente affascinante, quindi le grandi incursioni dell'intelligenza umana sulle umane vicende, secondo me, insomma, c'entrano moltissimo con la letteratura e le ritroviamo un po' sempre in una forma e in un'altra.
Grazie davvero, Daniele Petruccioli, del tempo che ci ha dedicato, e buona giornata.
Grazie a voi.